Allora, cominciamo con quello che dovremo dire oggi e andiamo avanti con quello che abbiamo fatto già altre volte, cioè una carrellata su quello che è il significato di tante espressioni che noi utilizziamo nelle nostre chiese. Abbiamo visto cristiano, abbiamo visto conversione, abbiamo visto giustificazione, tutte queste parole più o meno teologiche, più o meno bibliche, che noi tante volte utilizziamo, e siccome spesso le utilizziamo moltissimo, come succede sempre, dimentichiamo il significato. Diventano così inflazionate che ci dimentichiamo che cosa vogliono dire, ci siamo ormai abituati a questo. Quindi oggi incominceremo a vedere una espressione particolare che noi usiamo molto frequentemente, che è la parola, l'espressione nascere di nuovo. È interessante che l'espressione nascere di nuovo, che è molto cara nell'ambiente evangelico, lo troviamo in tante occasioni, tant'è vero che se ogni tanto leggete sui giornali, i giornalisti traducono molto male, o perlomeno traducono bene, ma non rispettando il lessico evangelico, certe espressioni, specialmente probabilmente da chiese americane, da persone di spicco americane che sono cristiane, e parlano di cristiani rinati, no? La chiesa dei cristiani rinati, lui si definisce un cristiano rinato, traducendo in maniera corretta, da un certo punto di vista, ma che non riflette la nostra terminologia evangelica, il concetto di nascere di nuovo, born again. È interessante che noi usiamo molto questa espressione, però questa espressione la troviamo praticamente una sola volta nella Bibbia. Solo Gesù lo usa una volta, quando parla con Nicodemo, dicendo tu devi nascere di nuovo. E poi nessun altro nella Bibbia riprende più questa espressione. Ci sono tante altre espressioni usate, quella usata di più per esprimere questo è conversione, ma di questo abbiamo già parlato, se no, di fatto, noi usiamo sempre, sei nato di nuovo, è nato di nuovo, sei nato di nuovo, Gesù l'ha usata una sola volta. È simpatico come questa espressione l'abbiamo presa come un aspetto molto importante della nostra terminologia tradizionale. È usato un paio di volte un altro concetto simile. Paolo parla di essere delle nuove creature. Questo è, o essere nati, di nuovo non lo dice più. Dice soltanto nuove creature. E lo usa una volta con i Corinzi, una volta con i Galati, dicendo chi è in Cristo è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, e poi scrivendo ai Galati dice quello che importa è essere una nuova creatura. Ma della nuova nascita non se ne parla mai. Però è importante capire cosa volesse dire Gesù. Visto che usiamo tanto questa espressione, cerchiamo di capirla. Cosa vuol dire essere nati di nuovo? Quante volte ci è venuto in mente, o l'abbiamo sentito dire, o magari abbiamo detto, guarda, nascesse un'altra volta, tante volte mi sono sentito dire, nascesse un'altra volta, quella persona lì non sposerei più, no? Nascesse un'altra volta, quel lavoro non farei più, nascesse un'altra volta, dire, vorrei ricominciare da capo. Potessi ricominciare da capo, le cose farei diversamente. Tante volte alla base c'è questo. Mi ricordo anni fa, Maria Rosa. Maria Rosa era una ragazza tossicodipendente, malata di AIDS, che proveniva da una famiglia assurda. Il padre era completamente assente, relazionalmente assente, sempre chiuso in una sua stanza a guardare la televisione e fare nient'altro. Una sorella minore era morta in un incidente stradale in macchina e molto probabilmente si era suicidata in quel modo. Due fratelli erano per un lungo periodo in soggiorno obbligato a spese dello Stato per traffico internazionale di droga. Quindi una famiglia molto particolare. Era venuta in comunità e lì avevano conosciuto il Signore. E in uno dei suoi ricoveri in ospedale, per accertamenti per la sua malattia, ha raccontato questa a un suo compagno di sventura, chiamiamolo, un ragazzo che era anche lui ricoverato per questioni analoghe in ospedale lì a Mantova, dove eravamo, raccontando la sua storia, la sua esperienza, ma sai, adesso sono così, e parlava di quello che era la sua vita adesso e quello che era stata prima, e lui dice, no, guardandoti non è possibile, cioè guardandoti, vedendo adesso come parli, la tua espressione eccetera, non riesco a pensare che tu eri in quel modo, non ci stai, non rientra, è come se tu fossi nata un'altra volta, cioè, ecco, è proprio quello che volevo dirti, io sono nata un'altra volta, questo è il concetto, essere nati un'altra volta, il fatto che siamo delle creature nuove, e questo ovviamente ci pone delle domande, se noi siamo veramente delle creature nuove, se siamo veramente nati un'altra volta, la nostra vita è ricominciata da capo, le cose vecchie, dice la Bibbia, dovrebbero essere passate, ma lo sono? Punto di domanda. Oppure usiamo spesso il nostro passato per giustificare il nostro presente. E lo so, ma sai, tu non sai quello che... ma tu non sai quello che mi è successo. Tu non sai... No, non lo so. Ma se siamo nati di nuovo, non possiamo usare il nostro passato per giustificare il nostro presente. Va bene, eri così. Ma adesso sei cambiato o sei lo stesso di prima? Quindi il concetto di nuova nascita ha a che fare con questo. Un cambiamento così radicale che soltanto l'idea di nascere un'altra volta, ricominciare tutto da capo, può esprimere in maniera reale. Ma una volta che siamo nati, dobbiamo crescere. E quindi per crescere cosa bisogna fare? Uno degli aspetti è quello di leggere. Leggere che vuol dire? Sentire quello che Dio dice, leggere la Bibbia. E come dice nella vignetta, riuscite a leggerlo? Vivere senza leggere è pericoloso, ti obbliga a credere in quello che dicono gli altri. È vero. Quando noi veniamo ad ascoltare la parola del Signore, quando voi venite ad ascoltare me, non soltanto me, anche altri, voi vi fidate di quello che viene detto. Ma quello che viene detto è vero o non è vero? È tutto vero o è soltanto una parte? Se non abbiamo la possibilità di verificarlo, noi siamo obbligati a credere a quello che ci dicono gli altri. Per quello che la lettura della Bibbia è stata sempre la base di qualsiasi risveglio religioso. La prima cosa che ha fatto Lutero, visto che si è parlato tanto di Lutero, tiriamo un ballo anche un'altra volta, cos'è stato? Tradurre la Bibbia in tedesco, perché dice tutti devono poter leggere la Bibbia per non essere più presi in giro dalla Chiesa. Perché se leggiamo la Bibbia non siamo più presi in giro da chi vuol far dire la Bibbia quello che vuole lei, lui. Quindi la lettura è importante. E leggere, cosa vuol dire? Etimologicamente ha a che fare col concetto di raccogliere, cioè raccogliere delle informazioni. È un'azione che coinvolge la nostra persona per raccogliere delle informazioni e per cogliere il significato di quello che diciamo. Quindi noi nella lettura trasformiamo dei segni grafici in parole che leggiamo ad alta voce, o in ogni caso leggiamo nella nostra testa, e che ci danno delle informazioni. Quindi vuol dire sentire quello che Dio sta dicendo. Leggere la Bibbia vuol dire questo. Ed è interessante che una delle raccomandazioni che Paolo faceva a Timoteo era di applicarsi alla lettura della Bibbia. Impegnati a leggere la Bibbia. Il concetto dell'espressione è quello di applicarsi, dedicarsi, tieni a mente, abbi riguardo, stai attento alla lettura della Bibbia. Cioè, dedicati a questo, impegnati. E impegnarsi vuol dire fare qualcosa che in qualche modo ci costa. Un impegno non è qualcosa che non ci costa niente. Quando noi siamo impegnati a qualcosa, è qualcosa che assorbe le nostre energie. Non è qualcosa che, no, è troppo faticoso, non lo faccio. Questo non è impegno. Un impegno è qualcosa che portiamo avanti, anche se dobbiamo in qualche modo rinunciare a qualcosa. Non è qualcosa di fatto a tempo pieno, a tempo perso. Questo non è l'impegno. Non abbiamo gli impegni a tempo perso. Questi sono degli hobby che facciamo quando ci capita, se abbiamo tempo, e anche lì, quando un hobby ci piace, il tempo lo troviamo. Troviamo il tempo per andare a fare l'orto piuttosto che per fare tante altre cose. Perché? Perché ci interessa. E Paolo dice impegnati, sa che ci vuole impegno a fare questo, impegnati a farlo. E questo è qualcosa di importante, perché anche a Daniele è successa una cosa di questo genere. Il profeta Daniele, a un certo punto, quando c'è il racconto, dice che io stavo leggendo i testi sacri e stavo riflettendo, e facendo questo poi capisce, il Signore riparla, eccetera. Quindi è importante, la lettura è qualcosa di importante. Quindi quando noi diciamo dobbiamo leggere e meditare la Bibbia, quante volte lo diciamo nelle chiese, dobbiamo leggere e meditare la Bibbia, cosa vuol dire leggere e meditare? Leggere vuol dire quello che abbiamo detto, diciamo per sentire quello che Dio dice. Ma dobbiamo anche, non soltanto leggere, quante volte usiamo l'espressione dobbiamo meditare. Meditare non vuol dire sentire Dio. Meditare vuol dire ascoltare Dio. Cioè cercare di capire quello che viene detto. Infatti la parola meditazione, meditare, che normalmente viene associata a tutta la religiosità orientale, la meditazione trascendentale. Infatti se voi cercate delle immagini su internet e mettete meditazione, vi vengono fuori 10.000 immagini di meditazione trascendentale, yoga, eccetera. Ma meditare è qualcosa che troviamo, un'espressione che troviamo, un concetto che troviamo molto nella Bibbia. Perché meditare cosa significa? Vuol dire fermare la nostra attenzione, concentrarci su qualcosa, considerare profondamente qualcosa per capirne l'essenza, il significato, quello che è, quali sono le sue ripercussioni, coinvolgimenti nella nostra vita. Questo vuol dire meditare, riflettere. Tant'è vero che nella Bibbia la parola meditare è associata anche col mormorare, nel senso di ripetere sottovoce le cose, mormorare in questo senso, non mormorare nel senso di lamentarsi. E non so se siete mai andati all'università quando ci sono gli esami, non le lauree sono un'altra cosa, ma gli esami, no? E vi mettete lì nel corridoio quando ci sono gli studenti che aspettano di essere chiamati per l'esame. Cosa fanno? L'avete mai visti? Sono lì col loro libro, cosa stanno facendo? Stanno mormorando, stanno ripetendosi le cose che hanno studiato, stanno ripetendo le cose che sono scritte per memorizzare, fissarle nella mente, riflettere, capirle per poterle poi spiegare. Questo vuol dire meditare. Non vuol dire mettersi in posizione mistica, vuol dire riflettere, pensare, che cosa vuol dire? Lo posso spiegare, perché sappiamo che una cosa è studiare, un'altra cosa è saper ripetere, saper spiegare quello che abbiamo studiato. Meditare ha a che fare con questo concetto, dire, ok, Dio ha detto queste cose, ma a me. Cosa cambia? Che cosa vuol dire quello che Dio ha detto? Vuol dire quindi rimuginarci sopra, vuol dire ripetere le cose per assorbirle dentro di noi. E nella Bibbia ci sono tantissime volte in cui siamo invitati a meditare, no? Uno dei testi più famosi è quello di Giosuè, quando dice: questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma... cioè, non si allontani mai, notate, non si allontani mai dalla tua bocca, e mormora giorno e notte. Cioè, deve essere sempre lì, deve sempre ripensarci, rimuginarci sopra. Questo vuol dire meditare. E qui possiamo chiederci, ovviamente, se lo stiamo facendo o meno. Ma, quindi notate che un conto è la lettura è più superficiale della meditazione, che è molto più soggettiva. Io penso, rifletto, vedo quali sono le ricadute sulla mia vita, però è anche diverso da quello che noi chiamiamo uno studio biblico. Lo studio cos'è? Lo studio è un'applicazione più razionale, cognitiva, per capire il significato di qualcosa, e la meditazione dovrebbe essere basata sullo studio, perché sennò possiamo andare via per la tangente. Noi dobbiamo meditare, riflettere sul significato di quello che è un testo biblico, quindi aver avuto un approfondimento anche cognitivo e poi pensarci sopra, quindi rimuginarci sopra. Questo vuol dire meditare. La meditazione è più soggettiva, mentre lo studio è più oggettivo. Quindi, se noi volessimo meditare la Bibbia, dovremmo essere sempre lì a rimuginarci sopra, a pensarci, a rifletterci, a perfissare nella nostra mente quello che viene detto. Quindi, pensiamo a tutti quei testi, i salmi sono pieni di questo. Il Salmo 1, uno dei più famosi, che dice: felice l'uomo la cui gioia è la parola del Signore, la studia, medita giorno, notte e giorno. La studia e medita, ci riflette, ci rimugina sopra, notte e giorno. E poi tante espressioni anche nel Salmo 119, e questo qui è uno dei versetti più interessanti, che dice: quanto amo la tua legge, è la mia meditazione di tutto il giorno. E quando una cosa ci interessa, quando una cosa ci prende, non ce l'abbiamo sempre per la testa tutto il giorno. Perché? Perché ci prende. Perché ci interessa capire, abbiamo ricevuto una lettera, ma cosa avrà voluto dire? Ma cosa voleva dire? Ma questo, adesso che cosa cambia nella mia vita? E ci ripensiamo e ripensiamo, pensiamo e ripensiamo tutto il giorno. Questo vuol dire meditare. Quindi, se leggere e meditare vuol dire ascoltare Dio, pregare cosa vuol dire? Pregare vuol dire parlare con Dio. Cioè, essere lì a dire: Signore, sono ancora io. Avere una... poter telefonare a Dio e dirgli quello che pensiamo. Pregare cosa vuol dire? Pregare vuol dire parlare con qualcuno che è più in alto di noi, a cui noi facciamo delle richieste. Pregare vuol dire chiedere qualcosa a chi ha un'autorità maggiore della nostra, se no non lo preghiamo. Il concetto di preghiera ha a che fare con questo. Noi chiediamo a qualcuno un favore, tutto sommato, perché ti prego, non è un mio diritto. Se è un nostro diritto, non preghiamo, lo esigiamo. Il concetto di pregare ha a che fare con qualcosa che noi non è nostro diritto. Perché? Perché noi siamo qui e lui è più in su di noi. Quindi il pregare vuol dire già avere l'atteggiamento di non poter pretendere, ma ti potrà solamente chiedere. o dire delle cose, ma sempre tenendo presente una diversità di posizione. E quindi possiamo rivolgerci, la definizione nelle enciclopedie è quello di rivolgersi magari alla divinità, in genere, quando si parla di preghiera spesso è legato al concetto del rapporto tra Dio e una divinità, per lodarlo, implorare l'aiuto e così via. Quindi vuol dire domandare umilmente quello che si desidera. E ovviamente ci sono vari modi in cui noi possiamo parlare, pregare Dio. Possiamo pregare facendo delle richieste. Quante volte noi chiediamo delle cose a Dio? Questa è una parte, non è soltanto quello pregare. Possiamo chiedere una guarigione, come abbiamo fatto, potremmo chiedere protezione, possiamo chiedere aiuto per mille altre situazioni. Poi c'è la questione magari della confessione. Confessione che vuol dire sì, confessare peccati, ma anche confessare, ammettere, dichiarare, fare delle dichiarazioni a Dio: tu sei più grande, tu sei il Signore, tu sei il Salvatore. Sono espressioni di confessione, di ammissione, diciamo, facciamo delle dichiarazioni a Dio. Poi c'è il ringraziamento, ovviamente, fa parte di questo. Noi ringraziamo per tutto quello che Lui ci ha dato e che non ci spetta di diritto. Ringraziare è collegato con quale parola? Grazie, almeno in italiano. Che vuol dire? Quello che mi hai dato è una grazia, non è un mio diritto. E poi ci può essere la lode, ci può essere l'adorazione. Quindi già la volta scorsa Lidia ci ha dato due dritte su questo, ma ne riparleremo. Poi un'altra cosa della preghiera interessante è che la maggior parte delle volte che preghiamo noi finiamo con una formula liturgica. Nel nome di Gesù benedetto in eterno che... E tutto sommato nel nome di Gesù, e poi lo coloriamo tante volte con tante altre espressioni di lode, più o meno complesse e complicate, teologiche, a seconda della nostra formazione e schema mentale. Ma finiscono nel nome di Gesù. Perché? È interessante, perché pregare, come viene detto, nel nome di Gesù, vuol dire predicare, se vogliamo cambiare un attimo la preposizione, vuol dire pregare a nome di Gesù, cioè usando la sua autorità, usando il suo nome. E quando dobbiamo usare il nome di un altro per chiedere qualcosa? Quando noi non abbiamo nessuna autorità. Se io vado da qualche parte a nome mio, uso la mia autorità. Ma se devo andare da qualche parte usando il nome di qualcun altro, è perché la mia autorità non conta niente. Chi sono io non conta niente, non serve a nessuno. È importante chi mi manda. Allora capite che pregare nel nome di Gesù non è la formuletta magica come tante volte usiamo o pensiamo. Preghiamo nel nome di Gesù e automaticamente abbiamo tutto, perché la formula magica è come abracadabra e succede tutto. No. Vuol dire che quando noi preghiamo stiamo parlando a nome di qualcun altro. E in questo possiamo riflettere sul contenuto. Quello che noi diciamo, Gesù l'avrebbe detto? Perché se andiamo da qualcuno, se vado da Michela, non posso chiedere delle cose a nome di Samuele, che Samuele a Michela non avrebbe mai chiesto. Michela dice no, non può essere Samuele che ti ha detto queste cose, perché lui non la pensa in questo modo. Quindi pregare nel nome di, a nome di, vuol dire: Gesù avrebbe chiesto, detto queste cose al mio posto? Posso andare a spendere il suo nome per queste cose? E qui si apre tutto un altro mondo. Sulla preghiera sono stati scritti 10.000 libri, quindi non approfondiamo di più questo argomento, ma tutta la nostra vita dovrebbe essere una preghiera. C'è un Paolo che quando scrive ai Tessalonicesi dice: non cessate mai di pregare, che vuol dire il vostro atteggiamento deve essere quello della preghiera. E Gesù ci sono due testi che parlano di quando dice qualcosa sulla preghiera. In un caso sono i discepoli che lo stimolano dicendo: Signore, ci insegni come si fa a pregare, no? E tante volte questo succede anche con delle persone: ma io non so pregare, io non so fare le belle preghiere come altri. Poi che cosa siano le belle preghiere, questo non ho mai capito. Quando una preghiera è bella, no? Forse quando è ben intessuta teologicamente, con delle belle espressioni bibliche, eccetera, non lo so. Ma mi ricordo qualcuno che mi faceva riflettere su un aspetto. Papà, mamma, nonni, zii, amici, eccetera, quando sono contenti, quando fanno i salti di gioia con un bambino che sta crescendo, quando incomincia a dire le prime paroline, quando incomincia a dire le prime frasi, no? Sconclusionate, sgrammaticate, pronunciate male, noi l'ascoltiamo, che come ci piacciono quelle frasi che quasi non hanno senso, no? Non hanno senso logico, però ci piacciono, perché? Perché sono la sua espressione. Se ribaltiamo la cosa dal punto di vista spirituale, Dio si aspetta da noi un bel discorso, teologicamente perfetto, o guarda anche e soprattutto il nostro cuore, anche se poi qualche svarione lo diciamo. Sì, poi impareremo a non dire neanche quelli. Ma quello che fa piacere a Dio non è solamente l'ortodossia della preghiera. Quindi pregare vuol dire parlare con Dio e parlare come se Lui fosse davanti. Quando Gesù parla con i discepoli nel testo del Sermone sul Monte, dice: non perdetevi in un sacco di parole, in un sacco di ciance, evitate le solite ripetizioni, i modi di dire, le solite espressioni, le lungaggini, tanto non dovete convincermi. Quante volte noi vogliamo convincere Dio? E gliela contiamo. E gli raccontiamo tutto come se Lui non sapesse niente. No? Pensiamoci, perché lo facciamo? A volte è uno nostro sfogo, va benissimo. Però ricordiamoci, non dobbiamo convincere Dio. Perché? Perché Lui sa già quello che abbiamo bisogno, prima ancora che voi cominciate a parlare. Per cui, come bisogna pregare? Qualche domanda di riflessione. Quindi meditiamo, ritornando a quello che vuol dire meditare, su che cosa? Ad esempio, se siamo delle nuove creature, se siamo nati di nuovo, la nostra vecchia vita è solo un ricordo oppure lo usiamo per giustificarci? Questa è una prima domanda che possiamo farci sul concetto della nuova nascita. Siamo nati di nuovo? È proprio vero? Oppure ci portiamo dietro ancora tante cose, siamo lì, siamo nel canale per uscire, ma... Osservando come leggiamo la Bibbia, che idea proiettiamo della sua importanza per noi? Se qualcuno ci guardasse per come leggiamo la Bibbia, che idea si fa? È importante per noi? Si fa l'idea che per noi è una cosa importante, è una lettura importante, o è qualcosa di superficiale, di superfluo, di occasionale? Se crediamo che la Bibbia è la parola di Dio, continuiamo a ripensarci e a rimarginarci sopra? Oppure leggiamo la mattina, abbiamo fatto il nostro dovere, poi il resto della giornata può andare via tranquillo. Ma non ripensiamo a quello che abbiamo letto. Cioè, meditiamo la parola di Dio? Quando preghiamo, ci presentiamo a nome nostro o umilmente a nome di Gesù perché riconosciamo la nostra insufficienza? Quindi quando preghiamo, chiediamo umilmente al Signore o quasi pretendiamo che Lui risponda alle preghiere come vogliamo noi? Stiamo pregando o ordinando? Quindi riflettiamoci su queste cose. E per finire, finiamo con il Padre Nostro. Quindi Carmen.
Padre Nostro, che sei nei cieli.
Sì, dimmi.
Non mi interrompere, non vedi che sto pregando?
Sei tu che mi hai chiamato.
Chiamato? Ma io non ho chiamato nessuno, sto semplicemente pregando. Padre nostro che sei nei cieli.
Ecco, l'hai fatto di nuovo.
Ma fatto cosa?
Mi hai chiamato, hai detto Padre nostro che sei nei cieli, eccomi, cosa vuoi?
Ma non voglio proprio niente, sai com'è, stavo leggendo la preghiera, ho sempre recitato il Padre nostro, mi faceva sentire meglio, come se avessi fatto il mio dovere.
Va bene, continua allora.
Sia santificato il tuo nome.
Aspetta. Che vuoi dire con questo?
Con cosa?
Con sia santificato il tuo nome.
Voglio dire, insomma, non lo so cosa voglio dire. Perché poi dovrei saperlo? È solo una parte della preghiera. Tra l'altro, che cosa vuol dire?
Vuol dire che il mio nome è degno di essere onorato.
Ehi, è vero. Non avevo mai pensato prima cosa volesse dire santificato. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
Ma lo desideri veramente?
Certo, perché no?
E cosa stai facendo perché ciò diventi vero?
Facendo? Ma niente, credo. Stavo solamente pensando che sarebbe bello se tu avessi controllo di ogni cosa qui sulla terra, come nel cielo.
Ma mi dai il permesso di avere il controllo anche su di te?
Beh, vado in chiesa.
Non ti ho chiesto questo. Come la mettiamo con la tua mania delle piccole menzogne e col tuo carattere? Quello sì che è un problema per te, e lo sai. E poi c'è anche il modo in cui spendi i soldi. Pensi solo a te stessa. E cosa mi sai dire a proposito dei libri che leggi?
Beh, adesso esageri. Non sarò certo peggio di tutta quella gente che va in chiesa solo per scaldare le sedie.
Scusa, pensavo che avessi pregato perché la mia volontà sia fatta. Se vuoi che ciò succeda, bisogna che cominci nella vita di coloro che me lo domandano in preghiera, nella tua per esempio.
Ok, probabilmente ho dei problemi, ho qualcosa che mi blocca. Ora che mi ci fai pensare, forse potrei anche scovarne degli altri.
Anch'io potrei.
Prima d'ora non ci avevo mai pensato a lungo, ma avrei veramente voglia di farla finita con alcune di queste cose. Avrei voglia di, sai com'è, di essere veramente libera.
Ok, finalmente ci capiamo. Proviamo a lavorare insieme. Sicuramente tireremo fuori qualcosa di buono. Incominci a essere orgoglioso di te.
Senti, signore, lasciami finire adesso. Mi stai facendo perdere un sacco di tempo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
A proposito di pane, vedi di fare un po' più di attenzione. Non sarebbe ora di mettersi a dieta?
Oh, ehi, aspetta un po' adesso, eh? Aspetta un momento, cos'è il giorno della critica? Ero qua per fare quello che mi era stato chiesto di... e tu improvvisamente ti metti in mezzo e cominci a tirar fuori tutti i miei problemi e i miei difetti.
Sai, mia cara, pregare è una cosa pericolosa. Potresti anche uscirne fuori cambiata. È questo che sto cercando di farti capire. Mi hai chiamato ed eccomi qua. Adesso è troppo tardi per ripensarci. Ma continua a pregare, mi interessa quello che viene dopo. Cosa aspetti? Continua?
Un po' di paura.
Paura? Paura di che?
Immagino già quello che mi dirai.
Mettimi alla prova e lo saprai.
rimettici i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori.
E con quella persona là come la mettiamo?
Ecco, lo sapevo. Ero sicura che lo avresti tirato fuori. Ma lo sai quello che mi ha fatto quel tipo? Prima di tutto mi ha preso in giro, promettendo cose senza poi farle. Poi mi ha fatto sparire dei soldi. Il più grande... Io non ho più rivisto i miei soldi, ma mi sono riproposta di fargliela pagare e riaverli tutti.
Ma cosa vuoi dire allora con la tua preghiera? Ma,
sai, tanto per dire...
Beh, almeno sei onesta. Ma non deve essere molto piacevole portarsi dentro tutta questa amarezza, non è vero?
Sì, è vero. Ma quando mi sarò vendicata mi sentirò meglio. Finirà col desiderare di non avermi mai presa in giro.
Non penso proprio che questo ti farà sentire meglio, anzi, ti sentirei sicuramente peggio. La vendetta non è affatto dolce. Pensa a quando stai già male adesso. Ma sai, io potrei cambiare tutto.
Davvero? E come?
Comincia a perdonarlo. In questo modo sia l'odio che il peccato diventeranno un problema suo e non più tuo. Magari perderai i tuoi soldi, ma almeno ti sentirai in pace interiormente.
Ma signore, non posso perdonarlo.
E allora come puoi pretendere che io perdoni te?
Sai, hai ragione. Tu hai sempre ragione. Adesso che ci penso, deve sentirsi terribilmente male. Piuttosto che vendicarmi, dovrei forse mettermi in regola con te. E va bene. Lo perdono, signore. Aiutalo a trovare la strada giusta per la sua vita.
Ecco, così va meglio. Non ti senti meglio adesso?
Beh, non mi sento per niente male, anzi... A dire il vero, mi sento proprio bene. Sai, penso che stanotte per la prima volta dopo molto tempo dormirò tranquilla. E forse riposando meglio non mi sentirò più così stanca.
Ma non è ancora finita la tua preghiera. Continua.
Ah già, è vero. E non ci indurri in tentazione, ma liberaci dal male.
Benissimo. Io lo farò di sicuro. Ma tu cerca di non metterti in situazioni pericolose, in cui puoi facilmente essere tentata.
E cosa vuoi dire con questo?
Cambia alcune delle tue amicizie. Alcuni dei tuoi cosiddetti amici ti possono influenzare negativamente. Non fate imbrogliare. Certo, loro dicono che va tutto bene e non fanno nulla di male, ma la loro compagnia potrebbe essere pericolosa per te. Quindi smetti di frequentarli o comincia ad avere un'influenza positiva sulla loro vita. Non puoi usarmi come una soluzione in caso di emergenza.
Ma proprio non capisco cosa stai
dicendo.
Certo
che capisci. Lo hai fatto un sacco di volte. Sei rimasta incastrata in situazioni spiacevoli, ti sei messa nei guai per non avermi ascoltato e subito dopo sei venuta cercando disperata. Signore, signore, aiutami, ti prego, di uscire da queste grandi, prometti di non cacciarmi più in una situazione simile. Ti ricordi quanti compromessi hai cercato di fare con me, vero?
Sì, signore, me lo ricordo. E mi vergogno immensamente.
A quale dei tanti stai pensando?
Beh... Ricordo quando la mia vicina mi vide uscire da quel cinema in cui ero andata con i miei amici, mentre avevo detto a mamma che sarei andata a casa di un'amica. E mi ricordo di averti chiesto, signore, fai che non vada a dire a mia madre dove sono stata. E in cambio ti avevo promesso di leggere sempre la Bibbia.
Lei non l'ha detto a tua madre, ma tu non hai mantenuto la tua promessa, non è forse vero?
Mi dispiace, signore, veramente. Fino ad ora avevo pensato che se avessi letto il Padre Nostro tutti i giorni, tutto sarebbe stato a posto. Non mi sarei mai aspettata qualcosa di questo genere.
Ok, continua. Finisci la tua preghiera.
Poiché tu hai il regno, tu hai la potenza e la gloria, da ora e per sempre. Amen.
Sai cosa può veramente glorificarmi?
No, mi piacerebbe saperlo. Perché vorrei piacerti. Adesso so cosa fa la differenza. Mi sono accorta della confusione che ho creato nella mia vita e mi rendo conto che sarebbe veramente meraviglioso poterti appartenere completamente.
Questa è esattamente la risposta alla mia domanda.
Ma dici sul serio?
Sì. Ciò che mi glorifica è l'esistenza di persone come te, che mi amino veramente. E posso già vedere che tra noi comincia a esserci la giusta relazione. Ora che i vecchi peccati sono venuti alla luce e non sono più un intralcio, adesso sì che possiamo fare le cose insieme.
Oh, signore! Dai, vediamo cosa possiamo fare di me e della mia vita, va bene?
Va bene, vediamo.